Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
All'anagrafe Amleto. Testo tratto dal libro di Ivano Marescotti, Fatti veri, racconti autobiografici. Torino, Vag Edizioni, Whitefly Press, 2019. Dagli esordi teatrali alle passioni politiche, dai viaggi rocamboleschi ai piccoli e grandi drammi dell'esistenza. L'attore e regista Ivano Marescotti ha condensato in un libro il racconto della sua vita, che ha inizio nella bassa Romagnola, da un nome fatale. Ascoltiamo nelle prime pagine dalla sua stessa voce.
Ben fa Bagnacaval che non rifiglia. Questo è Dante Alighieri, dal Purgatorio XIV. Di figli, invece, a dispetto di Dante, Bagnacaval ha continuato a farne ancora parecchi, anche se non sempre di buona fama. Un detto popolare, infatti, completa, peggiorandola, la terzina dantesca, che dice così: ben fa Bagnacaval che non rifiglia, gente che si fa notte avanti sera, gente da basto, bastone e galera. E naturalmente questi figli di Bagnacavallo hanno continuato a sposarsi, anzi, come a volersi vendicare della maledizione lanciata dal poeta Vate. Nella seconda metà dell'Ottocento Bagnacavallo diventa, e come tale sarà conosciuto in tutta Italia, la capitale dei sonetti matrimoniali. Sì, nell'Ottocento Bagnacavallo diventa famoso in ogni dove per i suoi sonetti nuziali. Certo, una cosa erano i sonetti in voga nei matrimoni della piccola borghesia o anche ricca borghesia, anche della nobiltà. Un'altra, quelle che circolavano tra la povera gente. Ricordo, infatti, quando mia madre, esasperata dalle marachelle commesse da uno di noi fratelli o sorelle, ci minacciava con la mano tesa di Stalfenek at Fegisunet. Cioè, se lo fai ancora ti faccio i sonetti, cioè ti faccio la festa, praticamente. C'era poco da essere recidivi, perché volavano gli scapaccioni. Quelli erano i sonetti dei poveri. L'unità d'Italia era venuta nel 1861, ma dovettero trascorrere alcuni anni prima che i relativi meccanismi burocratici si mettessero realmente in moto anche nei piccoli paesi. Quando anche l'anagrafe comunale di Bagnacavallo cominciò a funzionare, i primi matrimoni civili furono registrati a partire dalla tarda primavera del 1866, cioè 5 anni dopo l'Unità d'Italia. Il primissimo matrimonio, indicato infatti col numero 1 dell'Italia Unita, vide come protagonisti un certo Giovanni Marescotti, di 31 anni, professione operaio, operaio agricolo, cioè bracciante, originario di Villanova. È una certa Maria Rosa Manetti, anche lei di Villanova, di anni 21, professione storaia, in dialetto sturera, cioè quella che faceva le stuoie con le erbe palustri, operaia anche lei. Un matrimonio, questo sicuramente, senza sonetti, matrimonio di poveri. Quel numero uno, proprio con quel cognome, mi incuriosì, ma parecchio. Insieme a mia sorella Ivana e l'altra sorella Lina controllai se per caso fossimo parenti con tale Marescotti. Le mie sorelle, Ivana in particolare, sa sempre tutto, è una specie di memoria storica della famiglia e del paese di Villanova, date, nomi, soprannomi, storie, intrecci, anche di 100 anni prima, come faccio non lo so. Scoprì dunque che i due sposini, Giovanni, detto Svanod Bandat, cioè figlio di Benedetto, e la giovane storaia Maria Rosa La Rosette, erano i genitori di mio nonno, Faldon, erano i miei bisnonni. La notizia mi fece un certo effetto. I miei bisnonni, nella storia di Bagnacavallo, nell'Italia Unita, erano all'origine di quella prolifica famiglia che nel giro di due generazioni mi avrebbero dato i natali. Cercai di attribuire un significato nascosto a questo evento, perché se è vero che il caso governa il mondo, al caso, se vogliamo, possiamo conferire i significati più profondi. Può sembrare un gioco, certo, ma nulla vieta di cercare il senso delle nostre scelte nella vita anche attraverso il gioco. E a me pare di averlo trovato. O almeno così mi piace pensare. Mio padre, bracciante agricolo, operaio come mio nonno Faldon e come il mio bisnonno Svanod Bandat, si chiamava Amleto, ma questo l'ho saputo che ero già grandicello. Dalle mie parti in Romagna l'uso del soprannome è talmente radicato che capita di non conoscere per tutta la vita la vera identità anagrafica anche dell'amico più caro, a volte perfino dei nonni o dei genitori. Spesso la si scopre solo davanti alla lapide, in mezzo allo stupore generale. Beh, come nella poesia Furistir di Raffaello Baldini, il protagonista si aggira per il cimitero e scopre il vero cognome dell'amico scomparso. Si avvicina alla lapide e legge: «Beh, a qua Wesgat e faceva garatoni, a la sapeva». Qui dice: «Qui c'è sghetta, Sgatta era il soprannome, faceva garattoni, non lo sapevo. Così mio padre era per tutti Venerino de Faldon, anche per me era semplicemente Venerino. E nonostante il tono vezzeggiativo e l'origine sconosciute di tale soprannome, a nessuno è mai passato per la testa che potesse derivare da una sorta di maschile di Venere, quindi Venero o Venerio al vezzeggiativo. A me sembrava così naturale, sapeva di casa, di famiglia, mio babbo Venerino. Ad Amleto, invece, altisonante e lontano, non l'ho pensato mai, se non molto più tardi. Non ci pensavo neanche quando, nel 1981, alla bella età di 35 anni, mi licenziai dal comune per fare l'attore. Mia madre, che si chiamava Norma di soprannome, ma in realtà Speranza di vero nome, già disperata perché avevo lasciato il posto sicuro, la garanzia per la vita, la pensione, eccetera, eccetera, andò giù di testa quando le dissi per fare cosa mi fossi licenziato. L'attore? E comigente? Cioè il comediante? E giù a piangere. Chi non conosce il detto, non solo romagnolo, che colloca l'attore al livello più basso della stratificazione sociale. Per definire qualcuno marinarnese, arrivato alla frutta, che non ha un soldo da sbattere sull'altro, si dice che l'ha una faim da comigente, cioè ha una fame da comediante. Mia madre, dunque, da quel giorno e per sempre, ogni volta che rientravo a casa per una visita, prima ancora di salutarmi, mi chiedeva: «Magnè, hai mangiato?» E i primi tempi aveva tutte le ragioni per chiedermelo, ahimè. Dopo 3 o 4 anni di ricerche, di affanni, di disperazioni, di crisi nera, capitavano lavoretti, pagati una miseria, la situazione si era fatta davvero pesante. Nell'84 avevo affittato a Roma una stanza per 200.000 lire al mese, ero senza lavoro, e le 600.000 lire, tutto il tesoro che avevo in vita mia, che avevo in tasca, mi sarebbero bastate malapena per mangiare un mese o quei 2 mesi e pagare l'affitto. 2 mesi, 400.000 e 200.000 per mangiare. Poi sarei stato anche senza casa. Osservavo i barboni agli angoli della strada a Roma. Mi sentivo stranamente attratto e spaventato al contempo della loro miseria. Cercavo di capire se la regressione economica che stavo vivendo mi avrebbe condotto a quella stessa condizione. Sapevo di persone laureate, di dirigenti benestanti che, caduti in disgrazia, si erano abbandonate all'inerzia, trasformandosi lentamente ma inesorabilmente in senza fissa dimora, cioè in barboni. Chissà se quelli che vedevo in giro, coperti di cartoni, cappotti, sacchetti di plastica, che dormivano sulle grate a fianco degli edifici per sfruttare il calore che saliva da terra, erano anch'essi sedicenti attori, ex impiegati comunali dell'ufficio urbanistica. Non posso dire che fu la Madonna, dopo essermi apparsa ad aiutarmi a tirare avanti e a superare la crisi. Certo è che fu grazie ad una illuminazione che riuscii ad attribuire un significato al nome di mio padre, nome che fino ad allora non avevo mai messo in rapporto con la mia decisione di diventare, di fare l'attore, cioè il nome di Amleto, mio padre. No, il mio era sicuramente un delirio, bello e buono, ma iniziai a pensare che si trattasse di un segno del destino. Perché no? E proprio quel destino mi spronava a persistere, a insistere, fino a 4-5 anni di gavetta dura, convincendomi del fatto che, di certo, mio nonno non aveva chiamato mio padre Amleto così, per nulla. Era evidente, ero nato per fare l'attore, o perlomeno per tentare di diventarlo. Ecco, se solo avessi fatto caso prima a questa coincidenza. Restava tuttavia un punto oscuro. Come diavolo poteva essere passato per la mente di mio nonno Faldon, Guido per l'anagrafe, per intenderci, mio nonno Faldon, analfabeta, capace di appena di firmare con la croce, di scegliere per suo figlio il nome di Amleto, principe di Danimarca, protagonista della tragedia shakespeariana. Ma c'era dell'altro. Dalle mie parti, a proposito del nome, si è solito chiedere come si segna in comune, cioè come sei segnato in comune, cioè qual è il tuo vero nome. Infatti, nella bassa Romagna, terra di mezzadri, braccianti, dietro o accanto a quei nomi si celavano molto spesso risonanze di ben altro genere. Perfino i Luigi o i Domenico erano a volte soprannomi. Sconosciuti all'anagrafe, il loro vero nome era un altro, molto diverso, con radici lontane e ormai dimenticate. Un nome importante che suonava bene. Ci sono due sonetti di Olindo Guerrini, alias Stecchetti, scritti alla fine dell'Ottocento, i quali non necessitano di traduzione in italiano. Solo il titolo. Il primo titolo è «Qui chi iera», cioè «Quelli che c'erano». «Me, Olimpio, Gracco, Palamede, Urfeo, Egisto, Anchise, Pilade, Rutilio, Cincinnato, Trasibulo, Duilio, Dario, Febo, Archimede, Tolomeo, Radamisto, Calisto, Apelle, Alfeo, Clodio, Licurgo, Amilcare, Lucilio, Aristodemo, Pericle, Pompilio, Ercole, Ascanio, Aristide, Pompeo, Bruto, Cassio, Quirino, Anacreonte, Seneca, Gesilao, Timo, Leone, Telemaco, Temistocle, Creonte, Aristotile, Socrate, Platone, Germanico, Lisandro e Senofonte, assemblea de Chiabè in conversazione. Eravamo, dico bene, in conversazione. L'altro è al femminile, intitolato Quali calniera, cioè quelle che non c'erano. Cleopatra, Penelope, Zaire, Brigeide, Saffo, Merope, Medea, Flora, Fedora, Olimpia, Galatea, Malvina, Albina, Antigone, Dalmir, Italia, Berenice, Ada, Palmira, Caliope, Fulvia, Andromache, Tircea, Ifigenia, Mercedes, Aristea, Cesira, Tullia, Liduina, Elmira, Edvige, Claudia, Candida, Drusile, Doralice, Febea, Carmelitone, Domitilla, Plautilla, Secondilla, Ermelinda, Mafalda, Elide, la Diana, Ebe, Teodolinde e Tranquille, agli Arandedi alla funzione Sant'Anna. Erano andate alla funzione di Sant'Anna. We'll be right back. Ora, quei braccianti analfabeti che firmavano con una croce, che avevano frequentato la scuola fino alla seconda elementare per imparare almeno a leggere e fare di conto, che andavano in piazza il giorno del mercato a vendersi per uno scudo, cioè 5 lire al giorno, al caporale che li scendeva tastando le braccia, che si alzavano alle 3 del mattino per andare a fare l'ovra, cioè l'opera, cioè a fare la giornata di lavoro, a mietere o a battere il grano, magari in bicicletta che ce l'aveva a 20-30 chilometri, quelle donne fasciate, infagottate, completamente sformate sotto le tenute da lavoro nei campi, tutti che pedalavano con il forcale, la zappa marra sulle spalle, quei gnignes, quegli zoticoni ignoranti, potevano fregiarsi di una sorta di inconsapevole riscatto, di nomi altisonanti, profondi, remoti. Oggi quei nomi sono spariti. Oggi vanno di moda i Manuel, le Deborah, con l'H finale. Dopo essere passati per William, Walter, Samantha, Mirko, gli Amleto, le Fedra, sono spariti alla fine degli anni 50, come il dialetto, come i vecchi mobili che avevamo in casa e che per noi erano il simbolo del vecchiume e della miseria.
He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah, ah. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ah. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
Porque el alma prende fuego.